mondo in ordine medaglie. Dopo gli Stati Uniti, prima della Cina. L'Italia è quel paese che in Europa, però, è al primo posto per non sport da parte degli adolescenti. In Italia siamo una nazione dove i nostri ragazzi non fanno sport, siamo i primi in Europa. Siamo i quarti per quanto riguarda gli adulti. Siamo una nazione che spende all'anno per il non sport a livello sanitario circa 1 miliardo di euro. Cosa vuol dire? Che abbiamo eccellenze che sono curate dalle federazioni, eccellenze, poi abbiamo un problema dello sport popolare. E prima si è parlata di agenzia, noi come sport siamo un'agenzia importante. Una volta eravamo un'agenzia che veniva messa allo stesso livello delle altre agenzie. Era un'agenzia messa in modo paritetico accanto alla famiglia e accanto alla scuola. Oggi, specialmente noi nel mondo dilettantistico, che siamo il 34% del numero dei tesserati della DGC, siamo noi che invece diamo quell'aspetto educativo, quell'aspetto di tutela sanitaria che, ahimè, purtroppo in passato dava la famiglia e dava la scuola. E allora, da qui, l'importanza, Presidente, per favore, silenzio fino in fondo. E da qui l'importanza della figura dell'istruttore, perché noi siamo, e dell'istruttrice, noi siamo lì in prima linea. Quando queste bambine e questi bambini vengono al campo, noi siamo lì e abbiamo un ruolo importante, perché in questo momento, 2024, noi andiamo, sono anni che lo stiamo facendo, andiamo a sostituire quello che purtroppo la società non dà più a questi ragazzi. E allora, quali responsabilità noi abbiamo quando ci arriva al campo una bambina o un bambino? Quali responsabilità ha un istruttore abilitato? Poi parleremo anche degli istruttori per un'abilitazione, perché nel mondo del calcio noi abbiamo anche situazioni dove abbiamo istruttori anche senza abilitazione. Ecco, io qui ho messo la prima pagina dell'accordo collettivo che è entrato in vigore nel 2024 a febbraio tra noi, la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti. Vi farò vedere un passaggio che ci dice il nostro rapporto con i minori, un rapporto particolare che riguarda l'aspetto penale. Però vi volevo intanto dare piccoli spunti su quello che succede quando un bambino o una bambina arriva al campo. Ecco, quel bambino o quella bambina arrivano al campo e voi avete assunto in quel momento. Io qui spero, penso che sia la maggior parte, siete istruttori o allenatori anche della prima squadra, ma istruttori. Ecco, chi arriva al campo, i genitori vi accompagnano questi bimbi entrano e voi cominciate ad avere una responsabilità che non tanto sotto l'aspetto sportivo, ma sotto l'aspetto prettamente giuridico, ordinario del nostro ordinamento, è una responsabilità tipica quella del maestro, dell'insegnante. Questi bambini vengono là e voi dovete, li prendete in custodia. Siete custodi. Ho avuto la fortuna di fare l'allenatore dei primi calci, dei pulcini, degli esordienti, dei giovanissimi, degli allievi, della juniors, poi sono passato alle prime squadre dilettantistiche. Però me ne sono fatte tutte queste categorie. E nonostante che ero avvocato, lo dico sempre, non ho mai pensato a quelle che erano le mie responsabilità quando arrivava un bambino al campo. Allora, la prima responsabilità ve la dico subito, nemmeno sul pratico, perché poi dobbiamo essere pratici. Allora, quando arriva l'inizio della stagione, la prima cosa che deve fare un istruttore, secondo voi, cos'è quando arriva al campo il numero di bambini e delle bambine? Verificare che cosa? Certificato medico. Prima cosa. E andiamo a verificare. Perché, ahimè, io ho scoperto, smettitemi se non è vero, ho scoperto che poi, ma le associazioni, quando inviamo i tesseramenti, il sistema non va a legare il certificato, c'è la spunta. C'è la spunta che c'è il certificato, ma non viene allegato. Comunque il 99% saranno tutti in buona fede e viene inviato il certificato. Io non so se poi quell'1% rischia, non lo invia. bambini. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, quando vi arrivano i bambini, io ho scritto una parte di un libro sullo sport che ho evidenziato le problematiche dei gruppi dei bambini. Quando arrivano i bambini, specialmente i piccoli, i non abili ancora, se vi arrivano 20 bambini, li accettate? Da gestire? Primi calci? Il gruppo? Sono bambini che non hanno abilità. Dunque, dovete tener conto del luogo dove li allenate e quanti sono. Perché la giurisprudenza sul punto dice: se si fa male un bambino, se tu sei solo un istruttore, ce l'hai 20 da controllare e non sei stato dirigente a fine della società, io 20 non li posso tenere perché sono uno e non hanno abilità tecniche e diciamo motorie. Questi bambini, se si fanno male, sei corresponsabile se è una società. Dunque, valutare anche quanti sono i bambini che vi si attivano a seconda dei gruppi. E dire alla società, io non posso gestirli tutti. Poi vedremo cosa ci dice il settore giovanile scolastico su questo punto. Secondo aspetto, il luogo dove li faccio allenare, il tempo, quando li faccio allenare. Occhio, io ho avuto situazioni dove qualche allenatore mi chiamava dicendomi abbiamo una partita tra Pulcini, l'allenatore dell'altra squadra, qui abbiamo i fulmini temporali, l'allenatore dell'altra squadra vuole fare la partita, noi non vogliamo giocare, l'arbitro ci vuole dare la partita persa. Per dire, quando vi allenate, avete bambini, responsabilità anche per quanto riguarda le condizioni climatiche, il campo gelato, ma sono tutte quelle questioni che devono riguardare un normale tecnico, ok? Oh, poi che succede? Quando vi presentate dalla società, la società però vi pretende da voi tante cose. Pretende che cosa? Innanzitutto che siete abilitati. E poi pretende, e questo è l'articolo 3 del nostro accordo collettivo, pretende il rispetto di alcune regole. E la regola che ormai tutti voi conoscete, che sembra chissà che è venuto fuori quest'anno, è la regola dell'obbligatorietà di certificare l'assenza di carichi penali per reati nei confronti dei minori. Cioè io istruttore, se sono io allenatore, sono a contatto con dei minori, devo necessariamente, prima di tesserarmi, allegare la documentazione, il certificato dei carichi pendenti che ho estratto presso la procura ordinaria del tribunale di competenza. Ma questa era una norma che esisteva nel mondo del lavoro, la norma del 2014 per la quale chiunque svolge attività lavorativa nel mondo del lavoro è tenuto a esibire questa documentazione. Dal momento che si presume che se svolgiamo attività dietro un corrispettivo del mondo del settore giovanile o comunque anche delle prime squadre se abbiamo dei minori, siamo lavoratori, se prendiamo un corrispettivo, a quel punto siamo obbligati, pena l'impossibilità di tesserarci o nel caso in cui facciamo un'autocertificazione e questa certificazione è farlocca perché poi si scopre che dagli estratti dei certificati ha pendenze e si annulla il contratto, è funzionale a svolgere attività. Vi siete mai domandati dov'è fallace questa norma che il legislatore, la riforma del diritto del lavoro ha voluto introdurre? E fallace sotto un aspetto. Quest'anno nel mondo dilettantistico si sono tesserati circa 30.000 ragazze e ragazzi tecnici nel mondo dilettantistico, 30.000. In tutta Italia siamo 37.000 test tecnici tra professionisti e dilettanti, 30.000 nei dilettanti. Da risultati ad oggi, da confronto con la Lega Nazionale Dilettanti, la metà sono contratti di collaborazione coordinata e continuata. L'altra metà non ci sono accordi, viene svolta l'attività per volontariato.
Esatto.
Ecco, la norma non parla dei volontari. Cioè, se io svolgo attività di volontariato, non sono obbligato ad allegare il certificato penale. E questo è il nostro legislatore intelligente. Noi abbiamo più volte detto al ministro dello sport, ministro, c'è un buco qua. La maggior parte degli istruttori che adesso va allenare sono tutta gente che lo fa in modo volontario.
Sì.
Poi vedrete il prossimo anno saranno più, perché come sapete due settimane fa è uscito un decreto legge che permette di svolgere attività di volontariato autocertificando una somma da 0 a 400 euro. Questo sapete. Fino a due settimane fa io potevo svolgere attività di volontario. Volontario cosa vuol dire? Che non ho
contratto.
Diritto a un corrispettivo. Lo faccio per occhi, non per dire niente. Solo il rimborso spese potevo chiedere a Piedilista, se ero fuori nel comune di residenza, oppure facendo un'autocertificazione dicendo io, e fino a 150 euro, certifico che ho sostenuto spese fino a 100 euro, fino a 120 euro, fino a 150. Questo faceva il volontario. Perché lo spirito del legislatore è dire, ragazzi, anche nei dilettanti c'è gente che lo fa per, non per professione, ma per lavoro, è un lavoro, perché può succedere che io la mattina faccio l'artigiano, faccio l'avvocato, faccio lavoro in ufficio, poi il pomeriggio faccio un altro lavoro e prendo un corrispettivo. Proprio per questa è entrata in vigore questa legge. Poi dice il legislatore, ci sono i volontari, chi non vuole nulla, e dunque però ha diritto al rimborso spese. Che è successo? Proteste delle associazioni, proteste delle associazioni dilettantistiche perché non riusciamo a coprire, il governo si inventa questa cosa e dice che io lo faccio per volontario e posso autocertificare fino a 400 euro. Questa legge che l'abbiamo fatta fare è un'illusione, cioè torniamo da capo. Bene. Che succede? Che ad oggi il volontario non deve esibire il certificato, ma secondo voi il legislatore si era dimenticato di questa cosa? Adesso se riesco manca
i contratti che l'accordo tra AIA e
l'operazione. Gli articoli che sta facendo vedere sono già in atto, devono uscire.
Sono quelli del 2024 che è stato approvato.
Ah, ecco.
Penso che sul sito dell'AIA cambia sul nuovo contratto con anche questo discorso, perché prima c'è il caso di 150 euro, probabilmente l'hanno rifatto inserendo quello di
però qual è il dubbio che se tu sei esonerato non becchi un cazzo, questa è la realtà.
No, in teoria sai il contratto, ti devo
no, perché è un rimborso spese,
non è un rimborso
spese. Allora,
però se fa un co,
buona tua risposta. Allora, che succede? Con questo decreto, a un certo punto, il legislatore, dicendo pur non dicendo nulla, dei volontari, dice chi allena nel mondo dilettantistico professionistico deve seguire questa documentazione, lascia vuoto i cosiddetti volontari. Ma che succede? A un articolo 16 che prima non si vedeva di questo decreto legislativo si dice le società entro il 31 agosto 2024 società tutte dilettantistiche si devono dotare di sistemi di controllo della gestione. Cosa vuol dire? Sono una sorta di sistemi come delle aziende di sicurezza non sul lavoro ma sulle competenze all'interno delle società dilettantistiche. Buona sostanza, tutte le società dilettantistiche entrano, e molti non lo sanno, e la BCC ancora non ha affrontato bene il problema, devono al loro interno dire chi è responsabile di che cosa e chi è responsabile di che cosa. Ma soprattutto la BCC, che era già intervenuta nel 2023, introduce una serie di norme sulle condotte nei confronti dei minori, gli abusi, le violenze, le discriminazioni, gli obblighi delle società e il contenuto minimo di questi modelli organizzativi di controllo. Dunque, lo dovete dire anche alle vostre società, e dopo si devono dotare di modelli organizzativi interni, perché non solo i tecnici che andranno a stipulare i contratti di collaborazione che sono obbligati a presentare un certificato penale, ma tutti coloro che ruotano all'interno della società devono sottostare a questi controlli. All'interno di una società dilettantistica, pertanto, il consiglio direttivo della società dilettantistica dovrà redigere un modello organizzativo, un MOG, si chiama, di gestione, con il quale dovrà indicare cosa deve fare, per noi quello che ci interessa, il tecnico. Il tecnico quale condotte deve tenere. E ve li dico intanto, non vi annoio. Innanzitutto ci dice innanzitutto chi deve essere il tecnico, come si deve relazionare con il bambino, qual è il suo comportamento con il bambino, il rapporto interpersonale, il rapporto comunicativo, la banalità. Stare nello spogliatoio, come stare nello spogliatoio, come rapportarsi nello spogliatoio, nelle trasferte, si dorme fuori. Non stare ovviamente nelle camere con i ragazzi, anche che ci sono rapporti di parentela, eccetera. Molte volte i tecnici ci domandano, i genitori ci chiedono di dormire con i bambini. Non c'è cosa di più sbagliato, voi sapete quello che può succedere. E allora, questi modelli organizzativi che tutte le società dovranno produrre sono modelli organizzativi su il modo di rapportarsi con i minori, con le fragilità, con coloro che ancora non hanno cognizione di tante, tante cose. E allora, intanto, cominciamocelo a dire, quanta è la nostra responsabilità? Cioè, quanto carico di responsabilità noi abbiamo, noi istruttori, di calcio, per dire, per tutto quello che facciamo? E apro parentesi. Cristo Santo, quando vi mettete seduti a parlare con i presidenti, pretendete un corrispettivo, vero Giancarlo? Pretendete un corrispettivo, perché avete questa marea di responsabilità. Noi lo diciamo sempre, non è vergogna, ragazzi, ma no, è un diritto, perché avete una marea di responsabilità. Adesso ve li faccio vedere altre, perché molte volte, e queste norme, ragazzi, poi, sono norme che quando c'è una procura federale che fa delle indagini, richiama queste norme. A me è successo poco tempo fa, dove c'è stata una situazione di, tra virgolette, abuso dentro uno spogliatoio, dove dei ragazzini hanno preso rispettivamente minorenni 7-8 mesi di squalifica per comportamento all'interno dello spogliatoio. Ora, la società si è salvata e i tecnici si sono salvati perché hanno esibito questa modulistica, già erano avanti, adesso l'obbligo è il 31 agosto, però avevano esibito questa modulistica, hanno dimostrato che i tecnici in quel momento comunque avevano tenuto una certa, la vigilanza consona e non c'erano state omissioni. Giancarlo, se non riesco ti richiamo, il computer non è mio, adesso volevo far vedere. Con cui vi parlano dei rapporti con i minori indicandovi come si devono comportare i tecnici nei loro confronti, rapporti personali, rapporti con il cellulare, cosa scrivere al minore sul cellulare, come rapportarsi, i messaggini che vengono inviati nelle trasferte dopo la partita, come scrivere, cosa scrivere nei messaggini al minore, trasferte, viaggi per notti, cura della persona, come stare nello spogliatoio e come rapportarsi con i minori. Ecco, e vengono specificati che all'interno delle società devono essere delegate per questi controlli anche dei soggetti individuati dalla società. Ora, come ci dobbiamo tutelare noi? E ve lo dico per chi il prossimo anno continuerà a allenare nei settori giovanili. Innanzitutto sensibilizzare le società, già fin d'ora, dicendogli ho saputo che entro il 31 agosto 2024 dovete preparare dei modelli, perché quei modelli sono anche importanti per me, perché io ho delle responsabilità e è opportuno che queste cose vengano sostanzialmente evidenziate. Quindi Gianni, l'ultimo.
Penso che vento che c'è.
Altri documenti che vengono indicati dal settore giovanile scolastico sono le regole di comportamento per allenatori dirigenti dello Stato. E divertitevi a guardare, basta che andate sul sito del settore giovanile scolastico. Ci dicono una serie di dell'ecco, guardate, leggete. Garantire, ecco, ve l'avevo accennato, garantire l'attività sana e la capacità di atleti, rispettare la privacy dei minori, specialmente in luoghi particolarmente sensibili, garantire qualsiasi trattamento sanitario, non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori. Questi ragazzini che hanno preso 7-8 mesi dentro lo spogliatoio è perché il mister era uscito, ma brevemente. Questi qua hanno preso un altro ragazzino, l'hanno stretto, gli hanno fatto e lì è nato tutto. È importante, ripeto, per voi, per tutelarvi, che queste regole siano, uno, predisposte, due, che voi adottiate queste regole, tre, che siate consapevoli dei vostri diritti e dei vostri doveri. Come c'era un allenatore, adesso non so dove è tornato a allenare, magari io che c'ho un'intervista nel 2010 mi ha fatto divertire tantissimo, e però si può criticare oramai come allenatore, ma come testolina, e diceva una frase che riferita ai tecnici, no? Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio. Ecco, noi diciamo sempre nei nostri corsi, quando si parla di campi federali, di diritti e doveri, è importante che un allenatore sappia il sistema di gioco, sia consapevole di cosa sia il carico interno, il carico esterno, che oramai sappia quando si interrompe la linea difensiva, però per essere un vero istruttore, un vero allenatore, a 360 gradi, è importante che si conoscano i propri diritti, le proprie responsabilità. Ecco, te lo dico con il cuore, noi istruttori abbiamo tante, tante responsabilità date, come aveva già rappresentato il prof prima, da una carenza di altre agenzie, l'agenzia scolastica, l'agenzia familiare, e ce l'abbiamo noi. Abbiamo fatto un punteggio l'altra volta che fino a 20 anni fa si faceva attività sportiva per 10 o 13 ore a settimana. Ora si fa attività sportiva per 150 minuti a settimana. Dunque vuol dire che quei bambini o quelle bambine, quando vengono da noi, è l'unico momento in cui fanno attività, è l'unico momento in cui vengono a coscienza, magari molte volte, di regole e di indicazioni di diritti. Io la prima differenza, quando ho allenato i ragazzini del Perugia, E quando mi sono reso conto che era cambiato il mondo, è perché andavo al campo, i primi allenamenti, vado al campo, ho terminato la mia dolorosa carriera calcistica, vado al campo e comincio a vedere fuori mamma, papà, papà e mamma, papà. Il pomeriggio, Cristo Santo. Io posso capire, a tutti i tuoi genitori il pomeriggio di avere dei figli, questi lavorano. Cioè, io nella mia vita, papà, mi viene una volta a vedere 3-4 volte, una volta quando sono partito in Serie C, ma poi c'è più venuto. E questi invece venivano tutti i giorni del campo. Dunque, era cambiato il mondo. Era cambiato il mondo. Lo sport veniva interpretato in modo diverso. Era un qualcosa dove, un mezzo per arrivare a qualcosa. Cioè, portare il bimbo al campo era un mezzo per dire qualcosa può fare. Ai nostri tempi, e spero tutt'oggi, invece era un fine portare un bimbo al campo, a fare attività, perché era qualcosa importante per lui. E allora, quello che, e chiudo, e vi faccio tornare a parlare di calcio, quello tecnico e metodologico. Mi raccomando, chi è nel mondo delle bambine e dei bambini, riguardatevi tutte queste cose, la maggior parte di voi già ce l'hanno nel loro bagaglio tecnico-culturale, riguardatelo, ma soprattutto sensibilizzate le vostre società a mettersi in regola entro il 31 agosto. Grazie a tutti.